Le quattro stagioni di Giovanni Gurdon. Primavera. Quel giorno, verso le 5 del mattino, il sole entrò con impeto giocondo nella cameretta che occupavo presso mio zio Lazzaro, curato del villaggio di Durgé. Un largo raggio dorato cadde sulle mie palpebre chiuse e mi svegliai in mezzo alla luce. La mia camera, semplicemente imbiancata con le pareti e coi mobili di legno bianco, aveva una gaiezza seducente. M'affacciai alla finestra e guardai la Duranza che scorreva, ampia, in mezzo al verde scuro delle valli. Un fresco venticello mi accarezzava il viso e il fiume e gli alberi sembravano chiamarmi col loro mormorio. Pian piano aprii l'uscio. Per uscire dovevo attraversare la camera di mio zio. Camminai sulle punte dei piedi, temendo che lo scricchiolio delle mie grosse scarpe svegliasse il degno uomo che dormiva ancora tutto sorridente. Tremai di sentire la campana della chiesa suonare l'Angelus. Mio zio Lazzaro da qualche tempo mi seguiva dappertutto, triste e corrucciato. Egli m'avrebbe forse impedito di recarmi laggiù, sulla riva del fiume, e di nascondermi sotto i salici per ispiare la venuta di Babette, la giovane, grande e bruna che era nata per me con la nuova primavera. Mio zio dormiva di un sonno profondo, ma salì come un rimorso di ingannarlo e di fuggire a quel modo. Mi fermai un istante a guardare quel viso calmo che il riposo rendeva più dolce. Mi ricordai con tenerezza del giorno che gli era venuto a prendermi nella casa fredda e deserta dalla quale era partito il convoglio funebre di mia madre. Da quel giorno quanta tenerezza, quanta abnegazione, quante savie parole. Egli m'aveva dato la sua scienza e la sua bontà, tutta la sua intelligenza e tutto il suo cuore. Per un momento fui tentato di gridargli: «Alzatevi, zio Lazzaro, andiamo a passeggiare un poco insieme, in quel viale che voi amate sulla riva della Duranza. L'aria fresca e il sole appena sorto vi rallegreranno. Vedrete che appetito che avremo al ritorno. E Babette, che sarebbe discesa tra poco al fiume, e io non avrei potuto vederla, vestita delle sue gonnelle chiare la mattina. Con lo zio al lato avrei dovuto abbassare gli occhi, e si doveva star tanto bene sotto i salici, stesi boccone sull'erbetta. Un certo languore mi ricercò le vene e lentamente, a piccoli passi, trattenendo il respiro, guadagnai la porta. Scesi le scale e mi misi a correre, come un pazzo, all'aria tiepida di quella gioconda mattina di maggio. Il cielo era tanto bianco all'orizzonte, con certe sfumature azzurre e rose ed una delicatezza squisita. Il sole pallido sembrava una gran lampada d'argento, i cui raggi dardeggiavano sulla Duranza come una pioggia di luce. E il fiume, largo e pigro, scorreva mollemente sulla sabbia rossa e andava da un punto all'altro della valle, pari allo scorrere d'un metallo in fusione. All'occidente una linea di colline basse e dentellate disegnava sul fondo scialbo del cielo leggere macchie violette. Io abitavo da 10 anni quel cantuccio di terra perduto. Quante volte mio zio Lazzaro mi aveva aspettato per darmi lezioni di latino. Il degno uomo voleva fare di me un sapiente, ma io ero dalla parte opposta della Duranza e vi snidavo le gazze e vi scoprivo una collina sulla quale non m'ero ancora arrampicato. Al ritorno mi attendevano le riprensioni e il latino era dimenticato. Il mio povero zio mi sgridava perché avevo stralciato i calzoni e rabbrividiva vedendo attraverso gli strappi qualche graffiatura nella pelle. La valle era mia, affatto mia. L'avevo conquistata con le mie gambe e per diritto d'amicizia ne ero il vero proprietario. E quanto amavo quel tratto di riviera, quelle due leghe di Duranza, come ci intendevamo bene insieme. Io conoscevo tutti i capricci di quel caro fiume, le sue collere, le sue grazie, la sua fisionomia, che variava ad ogni ora del giorno. E quella mattina, quando giunsi in riva all'acqua, rimasi abbagliato nel vederla sì tranquilla e sì bianca. Non l'avevo mai veduta con un aspetto così gaio. Scivolai lesto sotto i salici, fino ad un sito nel cui terreno, nudo da alberi e coperto d'erba scura, il sole pioveva i suoi raggi. Mi coricai boccone con l'orecchia tesa, guardando fra i rami il sentiero per il quale Babette doveva discendere. Pensai: «Oh, come lo zio Lazzaro deve dormire!» e m'allungai vie più sul musco. Il sole mi penetrava nel dorso con un calore tiepido, mentre il petto, a contatto con l'erba, ne sentiva tutta la freschezza. Non avete mai guardato l'erba da vicino, con gli occhi fissi su ciascuno dei suoi fili? Aspettando Babette, ne frugai indiscretamente con lo sguardo un cespo che era proprio tutto un mondo. Nel mio cespo d'erba vi erano strade, crocicchi, piazze pubbliche, città intere. Distinguevo in fondo un gran mucchio d'ombra, dove le foglie dell'ultima primavera imputridivano di tristezza. Poi gli steli leggeri si alzavano, s'allungavano, si curvavano in mille leggiadre maniere, rappresentando eleganti colonne, chiese, foreste vergini. Vidi due magri insetti passeggiare in mezzo a quella immensità. S'erano certamente smarriti, i poveri fanciulli, perché andavano di colonna in colonna, di sentiero in sentiero, con aria spaventata ed inquieta. Fu proprio in quel momento che, alzando gli occhi, vidi sulla sommità della strada le gonnelle di Babette, che spiccavano sulla terra bruna. Riconobbi la sua veste d'indiana grigia a fiorellini azzurri. Mi sprofondai via più nell'erba e sentii il mio cuore che batteva contro la terra e mi sollevava quasi con piccoli scossi. In quel punto il mio petto ardeva. Non sentivo più la freschezza della rugiada. La ragazza discendeva lesta. Gli ondeggiamenti delle sue gonnelle che radevano il suolo mi rapivano. La vedevo dal basso in alto, diritta, con la sua grazia altiera e beata. Ella non sapeva che io fossi lì, dietro i salici. Ella camminava con passo libero, correva, senza badare al vento che sollevava un lembo della sua veste. Io distinguevo i suoi piedi che trottavano veloci e una piccola parte delle sue calze bianche che mi faceva arrossire in modo dolce e penoso ad un tempo. Oh, allora io non vidi più nulla, né la duranza, né i salici, né la purezza del cielo. Me ne ridevo io della vallata. Essa non era più la mia buona amica. Le sue gioie e le sue tristezze mi lasciavano perfettamente freddo. Non mi curavo dei miei camerati, i sassi e gli alberi delle colline. Il fiume poteva andarsene d'un tratto, dove meglio gli piaceva. Io non l'avrei certo rimpianto. E la primavera? Non me ne importava proprio nulla della primavera. Avesse ella portato con sé anche il sole che mi scaldava le reni, il suo fogliame, i suoi raggi, tutta la sua mattina di maggio. Io sarei rimasto là, in estasi, a guardare Babette, che correva sulla strada, facendo ondeggiare deliziosamente le sue gonnelle. Babette aveva preso nel mio cuore il posto della valle. Babette era la primavera. Io non le avevo mai parlato, arrossivamo ambedue quando ci incontravamo nella chiesa di mio zio Lazzaro. Eppure avrei giurato che ella mi detestava. Quel giorno ella si fermò qualche minuto a discorrere con le lavandaie. Il suo riso argentino giungeva fino a me, confuso con la gran voce della duranza. Poi ella s'abbassò per prendere un poco d'acqua nel cavo della mano. Ma la riva era alta e Babette, essendo sdrucciolata, si attaccò alle erbe. Non so qual brivido mi gelò il sangue. M'alzai bruscamente, senza vergogna, senza rossore. Corsi presso la giovinetta. Ella mi guardò spaventata, poi sorrise. Mi inchinai col pericolo di scivolare e riuscii a riempire d'acqua la mia mano destra, stringendone le dita, e porsi a Babette questa coppa di nuova foggia, invitandola a bere. Le lavandaie ridevano. Babette, confusa, non osava accettare, esitava, volgeva il capo a metà. Finalmente si decise. Appoggiò delicatamente le labbra sulla cima delle mie dita. Ma era troppo tardi. L'acqua se n'era andata. Ella diede allora in uno scoppio di risa. Ritornò bambina e capii che ella si prendeva gioco di me. Ma io, che ero scioccone, m'abbassai di nuovo. Questa volta presi dell'acqua in tutte e due le mani e m'affrettai a portare alle labbra di Babette. Ella bevette ed io sentii il bacio tiepido della sua bocca, che mi serpeggiò lungo le braccia fino al petto e lo riempì di calore. «Oh, come mio zio deve dormire!» ripetevo fra me, ma proprio in quel momento scopersi un'ombra nera accanto a me. Ed essendomi rivolto, vidi mio zio Lazzaro, in persona. A poca distanza, che guardava Babette e me con aria corrucciata. Il suo abito al sole pareva affatto bianco. Nei suoi occhi c'erano rimproveri che mi fecero venir voglia di piangere. Babette ebbe una gran paura. Diventò rossa e fuggì, balbettando. «Grazie, signor Giovanni, grazie tante!» Io restai confuso e immobile davanti a mio zio Lazzaro, asciugandomi le mani. Il degno uomo, con le braccia conserte, traendosi dietro un lembo della sottana, guardò Babette che risaliva il sentiero correndo senza volgere il capo. Poi, quando ella sparve dietro le siepi, egli abbassò lo sguardo verso di me e io vidi un triste sorriso sfiorare quella faccia, di solito serena. «Giovanni», mi disse egli, «vieni nel viale grande. La colazione non è pronta. Abbiamo una mezz'ora da perdere». E si rimise a camminare col suo passo un po' pesante, evitando i cespi d'erba bagnati dalla rugiada. La sua sottana, un lembo della quale strascicava sulla ghiaia, mandava un sordo stridio. Teneva il breviario sotto il braccio, ma aveva dimenticato la lettura del mattino e andava innanzi con la testa bassa, pensoso e taciturno. Il suo silenzio mi opprimeva, tanto più che di solito egli era ciarliero. La mia inquietudine cresceva ad ogni passo. Non c'era dubbio, egli mi aveva veduto dar da bere a Babette. Quale spettacolo, signori Dio! La ragazza che rideva, arrossiva e mi baciava la punta delle dita, mentre io, ritto in piedi e tenendo le braccia, mi inchinavo per abbracciarla. L'audacia della mia azione mi parve allora spaventevole e ritornai timido. Domandai a me stesso come avevo potuto osare di farmi così dolcemente baciar le dita. E mio zio Lazzaro, che non diceva niente, che camminava sempre a piccoli passi dinanzi a me, senza gettare un solo sguardo sui vecchi alberi che tanto amava. Egli preparava certo una predica e non mi conduceva nel gran viale che per sgridarmi a suo agio. Ce n'era almeno per un'ora. La colazione si sarebbe raffreddata e io non avrei potuto ritornare in riva al fiume e pensare alla dolce emozione che provai quando le labbra di Babette mi baciarono le dita. Ma eccoci nel gran viale, largo e corto, che si stende lungo il fiume ed è fiancheggiato da enormi querce, da cui tronchi e fenditure si levano potentemente lunghi rami. L'erba fina stendeva un tappeto sotto gli alberi e il sole, crivellando le foglie, ricamava questo tappeto di rosoni d'oro. Da lontano, tutto intorno, s'allargavano praterie d'un verde crudo. Mio zio, senza voltarsi, senza mutar di passo, giunse fino all'estremità del viale. Là si fermò e io gli rimasi a fianco, comprendendo che il momento terribile era venuto. Il fiume si voltava bruscamente, un piccolo parapetto formava all'estremità del viale una specie di terrazzo. Quella volta d'ombra dava sopra una valle di luce. La campagna si stendeva parecchie leghe dinanzi a noi. Il sole s'alzava dal cielo, dove i raggi d'argento del mattino s'erano cambiati in ruscelli d'oro. Splendori abbaglianti piovevano dall'orizzonte lungo i colli, stendendosi nella pianura con bagliori d'incendio. Dopo un istante di silenzio, mio zio Lazzaro si rivolse a me. «Dio mio, la predica!» pensai, e abbassai la testa. Mio zio mi mostrò ad un gesto tutta l'ampiezza della valle. Poi, raddrizzandosi, «Guarda, Giovanni», mi disse egli con voce lenta, «ecco la primavera. La terra è in festa, ragazzo mio. Io ti ho condotto qui, in faccia a questa pianura di luce, per mostrarti i primi sorrisi della giovane stagione. Vedi che splendore e che dolcezza?» Dalla campagna emanano tiepidi profumi che passano sul nostro viso come soffi di vita. Egli tacque e pareva cogitabondo. Io avevo alzato la fronte, stupito, respirando liberamente. Mio zio non predicava. «È una bella mattina», riprese egli. «Una mattina di gioventù. I tuoi 18 anni vivono riccamente in mezzo a questa verzura, che ha appena 18 giorni. Tutto è splendore e profumi, non è vero? La Gran Valle ti sembra un luogo di delizie. Il fiume è là, per regalarti la sua freschezza. Gli alberi, per prestarti la loro ombra. La campagna intera, per parlarti di tenerezza. Il cielo stesso per infiammare questi orizzonti che tu interroghi con desiderio e speranza. La primavera appartiene ai monelli della tua età. È lei che insegna ai giovani la maniera di dar da bere alle donzelle». Abbassai di nuovo la testa. Mio zio Lazzaro mi aveva veduto, senz'altro. «Un vecchio bonario come me», continuò egli, «sa disgraziatamente tenere nel giusto loro pregio le grazie della primavera. Io, mio povero Giovanni, amo la duranza, perché bagna queste praterie e fa vivere tutta la valle. Amo queste giovani frondi, perché s'annunciano i frutti dell'estate e dell'autunno. Amo questo cielo perché è buono con noi, perché il suo calore affretta la fecondità della terra. Avrei dovuto dirti tutto ciò un giorno o l'altro. Preferisco dirtelo oggi, a quest'ora mattutina. È la primavera stessa che ti dà lezione. La terra è un vasto laboratorio dove l'uomo non riposa mai. Guarda questo fiore ai nostri piedi. Per te esso è un profumo, per me è un lavoro. Egli compie l'opera sua, producendo la sua parte di vita, cioè un piccolo granello nero che alla sua volta lavorerà la prossima primavera. Interroga ora il vasto orizzonte. Tutta questa gioia non è che una produzione. Se la campagna sorride è perché comincia l'eterno lavoro. La senti tu adesso a respirare fortemente, attiva e sollecita. Le foglie sospirano, i fiori s'affrettano, il grano cresce senza tregua. Tutte le piante, tutte le erbe gareggiano per crescere più presto e l'acqua vivente, il fiume, viene ad aiutare il lavoro di tutti e il nuovo sole che scende nel cielo ha l'incarico di rallegrare l'opera eterna dei lavoratori. A questo punto mio zio mi obbligò a guardarlo in faccia. Egli terminò così. «Giovanni, intendi tu ciò che ti dice la tua amica Primavera? Essa è la giovinezza, ma prepara l'età matura. Il suo sorriso sereno non è che l'allegria del lavoro. L'estate sarà possente, l'autunno sarà fecondo, poiché la primavera canta a quest'ora, compiendo bravamente l'opera sua». Io rimasi stupidito. Comprendevo mio zio Lazzaro. Egli mi faceva una predica bella e buona, con la quale mi diceva che ero un ozioso e che il momento di lavorare era arrivato. Mio zio pareva imbarazzato, non meno di me. Dopo aver esitato qualche momento, «Giovanni», disse egli balbettando un poco, «tu hai avuto torto di non venire a me, di non raccontarmi tutto, poiché tu ami Babette e Babette ti ama». «Babette mi ama», esclamai. Mio zio fece un gesto di malumore. «Lasciami dire, non ho bisogno di altre confessioni, me l'ha detto lei stessa». «Ella vi ha detto ciò?» E saltai d'improvviso al collo di mio zio Lazzaro. «Oh, che gioia!» soggiunsi. «Io non le avevo mai parlato in verità. Ella vi ha detto ciò in confessione, non è vero? Oh, quanto vi ringrazio!» Mio zio Lazzaro era tutto rosso. Egli sentiva d'essere stato malaccorto. Non aveva potuto pensare che quello fosse stato il mio primo incontro con la giovinetta. Ed ecco che gli mi dava un'assicurazione quando non osavo ancora sognare una speranza. Ora egli taceva, ed ero io che parlavo con volubilità. «Io comprendo tutto», continuai. «Avete ragione, bisogna che io lavori per guadagnare Babette. Ma vedrete come sarò coraggioso. Ah, quanto siete buono, zio. E come parlate bene. E capisco ciò che dice la primavera. Voglio avere anch'io un'estate possente, un autunno fecondo. Qui si sta bene, si domina tutta la valle. Come essa io sono giovane e sento in me che questa giovinezza domanda di adempiere il suo compito». Mio zio mi calmò. «Va bene, Giovanni», mi disse egli. «Per lungo tempo ho sperato di fare di te un prete. Non t'aveva data la mia scienza che a questo scopo. Ma ciò che ho veduto questa mattina in riva all'acqua mi obbliga a rinunciare definitivamente al mio sogno più caro. È il cielo che dispone di noi. Tu amerai Dio in altro modo. Tu non puoi restare in questo villaggio. Né voglio che tu vi ritorni se non maturato dall'età e dal lavoro. Ho scelto per te il mestiere di tipografo. L'istruzione che t'ho dato ti gioverà. Un mio amico, uno stampatore di Grenoble, ti attende lunedì prossimo». Fui preso da inquietudine. «E ritornerò a sposare Babette?» domandai. Mio zio fece un sorriso impercettibile. «E senza rispondere direttamente, rimettiamo il resto alla volontà del cielo», rispose egli. «Siete voi il cielo e io ho fede nella vostra bontà. Oh, mio zio, fate che Babette non mi dimentichi. Io lavorerò per lei». Allora mio zio Lazzaro mi mostrò nuovamente la valle inondata sempre più dalla luce calda e dorata. «Ecco la speranza», mi disse egli. «Non esser vecchio come me, Giovanni. Dimentica la mia predica e conserva l'ignoranza di questa campagna. Ella non pensa all'autunno. Non sente che la gioia del suo sorriso. Essa lavora noncurante e coraggiosa. Essa spera». E ritornammo al presbiterio, camminando lesti sull'erba ormai asciutta, parlando con tenerezza della nostra separazione. La colazione era fredda, come lo aveva preveduto, ma ciò mi importava poco. Gli occhi mi si riempivano di lacrime ogni volta che guardavo mio zio Lazzaro, e ricordando Babette il mio cuore batteva tanto che mi pareva di soffocare. Non mi ricordo ciò che facessi il resto del giorno. Andai, credo, a coricarmi sotto i salici in riva all'acqua. Mio zio aveva ragione, la terra lavorava. Applicando l'orecchio contro terra, mi pareva sentire un mormorio continuo. Allora sognai la mia vita, sprofondato nell'erba fino alla sera. Mi proposi un'esistenza tutta di lavoro tra Babette e mio zio Lazzaro. La giovinezza energica della terra era penetrata nel mio cuore, che io premeva fortemente contro questa madre comune. E in certi momenti fantasticavo di essere uno dei salici vigorosi che vivevano intorno a me. La sera non potei desinare. Mio zio comprese senza dubbio i pensieri che mi soffocavano perché gli finse di non accorgersi del mio poco appetito. Appena mi fu permesso d'alzarmi, mi affrettai di tornare a respirare l'aria libera della campagna. Un vento fresco veniva dal fiume, dal quale sentivo da lungi il sordo mareggiare. Una luce vellutata scendeva dal cielo. La valle si stendeva come un mare d'ombra, senza rive, dolce e trasparente. E si sentivano nell'aria dolci mormorii, un certo fremito appassionato simile ad un largo starnazzare d'ali. Odori piccanti si sprigionavano dalla freschezza dell'erba. Io ero uscito per vedere Babette. Sapevo che la sera ella veniva al presbiterio e andai ad imboscarmi dietro ad una siepe. Non avevo più la timidezza del mattino e trovai naturalissimo ad attenderla là, poiché essa m'amava e io dovevo annunciarle la mia partenza. Quando scorsi le sue gonnelle, nella notte limpida, m'avanzai senza strepito. Poi mormorai a voce bassa, «Babette, Babette, sono qui!» Ella, che non m'aveva riconosciuto, fece un movimento di terrore, ma quando s'accorse che ero io, parve ancora più spaventata. Ed io ne stupii profondamente. «Siete voi, signor Giovanni?» mi disse ella. «Che fate là? Che volete?» Ero presso di lei e le presi la mano. «Mi amate molto, non è vero?» «Io? Chi ve l'ha detto?» «Mio zio Lazzaro». Ella rimase atterrita. Sentì la sua mano tremare nella mia. Mentre stava per fuggire, le presi l'altra mano. Eravamo l'uno in faccia all'altro, dentro una specie di incavo che formava la siepe, e sentivo il suo respiro affannoso scorrere caldo sul mio viso. La freschezza e il silenzio pieno di fremiti della notte ci circondavano.
Non so,
balbettò la giovinetta.
Non ho mai detto questo. Il signor curato ha inteso male.
Di grazia, lasciatemi, ho fretta.
No, ripresi. Voglio che sappiate che parto domani e che mi promettiate di amarmi sempre.
Voi partite domani?
Oh, che dolce grido e quanta tenerezza, ci mise Babette.
Mi pare ancora di udire la sua voce affannosa, piena di desolazione e d'amore.
Vedete bene, esclamai alla mia volta, che mio zio Lazzaro ha detto la verità. D'altra parte egli non mente mai. Voi mi amate, Babette.
Le vostre labbra questa mattina l'avevano confidato a voce bassa alle mie dita e la feci sedere a piedi della siepe. Le mie memorie m'hanno conservato la mia prima conversazione d'amore nella sua religiosa innocenza. Babette mi ascoltò come una sorella. Ella non aveva più paura e mi confidò la storia del suo amore. Ci facemmo giuramenti solenni, confessioni ingenue, progetti infiniti. Ella giurò di non sposare che me. Io giurai di meritarmi la sua mano a forza di lavoro e di tenerezza. Un grillo, dietro la siepe, accompagnava i nostri discorsi col suo ronzio di speranza. E tutta la valle, bisbigliando nell'ombra, godeva di sentirci ragionare così dolcemente. Noi ci separavamo, obbliando ad abbracciarci. Quando ritornai nella mia cameretta, mi parve d'averla abbandonata da un anno almeno. Quella giornata così corta mi parve eterna di felicità. Era la mia giornata di primavera, la più tiepida, la più profumata della mia vita, quella la cui memoria è oggi la voce lontana e commossa della mia giovane età.